Rebecca e Christian presentano 16 noni.
Schermi diversi. Stessa passione.
E in realtà ancora per questa settimana Rebecca non c'è, ci sono io, Christian Alacqua, qui da Piano Locale Giovani Burago Molgora, 16 noni, trasmissione di film, cinema, serie TV, cultura pop, e in questa puntata parleremo ovviamente di cinema e serie TV, ma avremo anche un'intervista a Onirico 3, e poi parleremo in particolare della festa del cinema di Roma, visto che si è appena finita e non ne abbiamo parlato perché volevamo dare molto più spazio al film e a tutto quello che è successo a questo evento, che ormai è diventato uno degli eventi più importanti del cinema italiani. Ma vi ricordo sempre che questa puntata è in diretta da Piano Locale Giovani di Burago, 16 noni Young Radio, dove potete ascoltare anche tutte le puntate sulle piattaforme se vi perdete la diretta in podcast, e siamo anche in diretta Twitch, quindi potrete vedere anche il podcast video sul canale YouTube. Ma direi che forse, visto che poi avremo anche una intervista dopo, di partire subito con lo speciale dedicato alla ventesima edizione della Festa del Cinema di Roma.
Tu guarda se non ce la mandano i milanesi questa.
Sa da dove arriva? Io non l'ho mai vista.
Aspettami un attimo.
Va bene.
Buongiorno.
Buongiorno.
Serve qualcosa?
No, no, grazie. Stavo solo guardando.
E sti sarda?
Mo.
Ah, mi scusi, perché qui praticamente non viene mai nessuno. Ma ha parenti qui?
No, no. I miei stanno a Gavoi.
E come mai è venuta qui?
Mi piace fare dei giri nella nostra terra. Così. Anche per lavoro.
E che lavoro fa?
E allora vado a vedere dei posti che non conosco, oppure che ho già visto da piccola, di cui non ricordo più nulla.
Stia tranquilla che qui è rimasto tutto com'era. Fra un po' non cambiano neanche più le stagioni.
Però avete la bellezza nel nome. Bellezza Manna. È una grande fortuna.
Magari non ce ne siamo accorti.
E poi avete una spiaggia bellissima.
Finché resiste.
Perché?
È una lunga storia.
Arrivederci.
Non mi ha più detto che lavoro fa, però.
Un lavoro che mi piace molto.
E questo era il film d'apertura della ventesima edizione della Festa del Cinema di Roma. Ma prima di iniziare a parlare di questo film, parliamo un po' di questo festival, di questa festa, anzi, del cinema, che appunto abbiamo detto ormai sono 20 anni che la città romana si trasforma da capitale d'Italia a capitale delle emozioni in sala, tra red carpet, incontri con gli autori e il calore del pubblico che ha riempito le proiezioni fin dal primo weekend. Sono stati infatti 116.000 persone a partecipare, almeno quelle in sala, poi ci sono stati eventi, altre 29.000 persone negli eventi gratuiti e così via negli altri appuntamenti, 436 le proiezioni, 198 i titoli provenienti da ben 38 paesi, distribuiti in sezioni come Progressive Cinema, Visioni per il Mondo di Domani, Freestyle, Grand Public, Best of 2025, La Storia del Cinema e poi ovviamente la sezione Alice in città, che è la parte dedicata più al cinema giovanile. Ma abbiamo detto un appuntamento che non potevamo trascurare perché è arrivato alla 20ª edizione ed è ormai un appuntamento importante. All'inizio è partito un po' in sordina, non c'erano mai tantissimi grandi nomi che partecipavano, non come al Festival del Cinema di Venezia, che sicuramente è uno dei festival più apprezzati al mondo, ma anche ormai in Roma si sta facendo avanti, soprattutto perché unisce sempre nelle sue edizioni anche temi molto importanti, come in questo, dove le riflessioni su temi sociali, ambiente, critica anche della società moderna sono sempre attuali. E proprio nel film di apertura della Festa del Cinema, ovvero La vita va così, diretto da Riccardo Milani, dove nel cast troviamo anche, avete visto, Virginia Raffaele, Geppi Cusciari e Diego Abbandono, Tantuono, parla proprio di un tema molto importante. La storia è ambientata nel sud-ovest della Sardegna, tra pascoli e miniere abbandonate. Ormai la Sardegna sta diventando, tra l'altro negli ultimi periodi, tra serie TV, film e ambientazioni varie, una location molto ambita dai cineasti di tutto il mondo, di tutto il pianeta. Il film segue un pastore sardo, la sua famiglia e la comunità che lo circonda, raccontando come il tempo cambia tutto. Infatti Elios Mulas non vuole lasciare la sua terra, la terra che è un luogo che è ricercato da un'azienda che vorrebbe trasformarla in un grande resort, e lui dice no, diventando sempre più difficile da mantenere perché le proposte che gli fanno sono sempre più allettanti. E forse non sono solo proposte, ma a volte sono anche un po' delle minacce. Il regista usa questa piccola vicenda locale per raccontare qualcosa di molto più grande, ovvero il rapporto tra lo sviluppo, l'economia e l'identità collettiva. Tra il bisogno di lavorare, sappiamo quanto la Sardegna questo ne abbia molto, ne abbia veramente tanto bisogno, e lo scegliere di che tipo di futuro costruire. È un film profondo che entra nel sociale, che mette al centro la dignità, il lavoro, ma la persona e la memoria anche. In questo film in realtà non ci sono buoni o cattivi, ci sono persone, ognuno con le proprie ragioni, e ognuno ha le sue buone ragioni, potremmo dire, che cercano di sopravvivere tra le necessità e la coscienza. È una riflessione anche politica, volendo, ma fatta con uno stile che Milani conosce meglio, ovvero la commedia sociale. Ci sono due curiosità all'interno di questa commedia, diciamo così, che troviamo. La prima è che l'attore protagonista che fa il pastore, appunto, è un attore non professionista, mentre l'altra è che uno nel cast abbiamo anche Aldo Baglio, che insolitamente questa volta è senza gli altri due suoi compagni, ovvero Giacomo e Giovanni. Quindi partiamo con questo film, ma non è l'unico film, perché adesso dall'Italia, dalla Sardegna, ci spostiamo in un altro luogo.
So do you think you'll have another one?
Yeah, pregnant now.
Picking up twins.
What happened to your hands?
Oh. You should see the wall.
Yeah, I am. I have two kids, and two is a lot, if I'm being honest.
Seems like it.
Babies, though. Babies are hard. I don't think anybody talks about that enough.
It's all anyone talks about.
It changes you. I think I nearly lost my mind for the first 6 months.
When do you think you'll be getting it back?
You know, postnatal depression is so much more common than people think. What do you do for work, Craig?
I don't.
Oh.
I'm stuck between wanting to do something and not wanting to do anything at all.
Oh, hang on. Cheryl mentioned that you're a writer. That's cute. That must be nice, having something you can kind of squeeze around a bit.
Yeah, I don't do that anymore.
Why not? Stuck for inspiration? I'm sure it'll come back.
E andiamo quindi al secondo film, Die My Love, film che avete visto, interpretato da Jennifer Lawrence, Robert Pattinson, Sissy Spacek, Sarah Lind e tanti altri, che vanno a coronare, c'è anche Nick Nolte, insomma un film veramente di altissimo livello. La regista britannica, già apprezzata per We Need to Talk About Kevin, porta a Roma un dramma intenso e visivamente potente. La storia storia ruota intorno infatti ad una giovane madre che torna nella sua casa famiglia in un passaggio remoto del Montana, in un paesino remoto del Montana, dove isolamento e malattie mentali diventano protagonisti invisibili. Il film è stato accolto a Roma con lunghissimi applausi perché rappresenta una parte che in questi anni stiamo molto vedendo. Intanto la famiglia, sempre più complicata da gestire sia da genitore che da figlio, potremmo dire anche così, e l'altro è la malattia mentale, una malattia mentale che ormai è sempre più meno nascosta, è sempre più evidente, ma allo stesso tempo sembrerebbe che noi abbiamo tante risorse per gestirla, ma invece nella realtà stiamo facendo molta fatica a gestire tutte le persone. Caso di proprio qualche giorno fa di cronaca a Milano, dove proprio una persona con una malattia mentale ha accoltellato senza motivo un passante in piazza Gaio Lenti. Quindi mette insieme temi molto importanti, temi di come anche le famiglie devono gestire casi di malattia mentale al loro interno. Alcune critiche lo hanno definito un viaggio nell'inconscio, ma sospeso tra la poesia e il dolore. Il festival, come sempre, il Festival Cinema di Roma tende ad avere film sempre di altissima qualità, e questo ne è uno di questi. Sicuramente anche per il cast che ha, siamo sicuri che nelle sale avrà tantissimo successo. Dal Montana ci spostiamo invece, o meglio ci ritorniamo in Italia, in questo passaggio ideale, in un viaggio intorno al mondo, perché andiamo a parlare ancora di violenza e ancora di un caso di cronaca che qualche anno fa ha colpito moltissimo l'Italia.
Willy ha visto un amico in difficoltà e non ha girato la faccia da un'altra parte. Io sono molto orgogliosa del mio figlio e sarò sempre.
A quanto hanno impiegato?
40 secondi, quando sono scesi fino a quando sono risaliti in macchina.
E arriva proprio a novembre nelle sale di tutta Italia 40 secondi, il film che racconta quei 40 secondi, potremmo dire così, in cui Willy Montero Durante perse la vita nel 2020. Il film, diretto da Vincenzo Alfieri, è stato presentato nella sezione Progressive Cinema, Visioni per il mondo di domani. La storia di Willy la conosciamo tutti, aggredito da due fratelli che lo hanno picchiato a morte, due fratelli che tra l'altro facevano arti marziali MMA, e che poi la storia è stata come dire portata alla cronaca nazionale proprio perché i due fratelli, oltre che averlo picchiato, possiamo dire è stato proprio un crimine a sfondo razziale. Nelle parole iniziali, le parole della madre che riconoscevano nel figlio, e riconosciuto da tutti i suoi amici, proprio una capacità empatica, cosa che probabilmente i due fratelli non avevano, e che proprio per difendere un suo amico alla fine ne ha lasciato la vita. Anche questo film, durante le proiezioni della Festa del Cinema, è stato molto acclamato, è stato molto applaudito, ma soprattutto anche perché i fatti si sono svolti proprio nella regione Lazio, proprio non tanto distante da Roma, ha avuto una standing convention riportando ancora una volta la discussione su quello che sta accadendo in questi ultimi anni, sicuramente ancora più esasperati dopo il Covid. Durante l'ultimo fine settimana abbiamo avuto ancora omicidi tra giovani, tra le altre cose, quindi bande che si scontrano, ma anche giovani ragazzi e giovani ragazze, c'è anche da dirlo, che vanno a cercare lo scontro per poter, come dire, lavare un'onta o una presunta offesa che è stato fatto da qualcun altro. Quindi questo film ci riporta a parlare, a portare al centro della discussione quello che in questo momento è la violenza in Italia, non solo in Italia, la violenza che poi si scatena nelle guerre, che si sta scatenando nella striscia di Gaza, che si sta scatenando anche con i governanti che cercano di reprimere il dissenso in vari paesi, ma anche in Italia a volte sta succedendo un po' questo. Quindi se, il film 40 secondi dal 19 novembre, Vincenzo Alfieri è il regista, sicuramente un film di denuncia che racconta anche però la parte umana. Io ve lo consiglio ovviamente perché è uno dei temi e dei fatti di cronaca che sicuramente ha fatto parlare molto in Italia. Ma il Festival del Cinema, la Festa del Cinema di Roma, scusate, è anche un dà anche dei premi, e il tra l'altro che gareggiava nella sezione Progressive Cinema Visioni per il Mondo di Domani è andata ad un film asiatico. I film asiatici che negli ultimi anni stanno veramente stanno emergendo tantissimo, con film di altissima qualità e con temi sociali molto importanti.
你见我姐是爹你没有可是解说有就是有你不知道你现在台北你在这里工作吗没有啦这是我妈的摊子啊跟大家讲一下这个海绵好不好用这是全世界最好的海绵你等一下看到外公外婆要给我叫人哦听到没有哦好可爱哦都到处脚本
E questo è il film che ha vinto la Festa del Cinema di Roma, Left-Handed Girl, la mia famiglia a Taipei, di Shi Chung-tzu. Spero di averlo pronunciato anche bene. Dietro questo titolo apparentemente semplice nasconde un film molto coraggioso, molto politico e profondamente umano. La regista taiwanese, che ha già collaborato con Son Baker, racconta la storia di una madre single, tornano le famiglie, e delle due figlie che tentano di ricostruirsi una vita in un mercato notturno di Taipei, aprendo proprio un chiosco di noodles. In mezzo ai colori, al rumore, alla fatica del lavoro quotidiano c'è una piccola ribellione. La figlia più giovane è mancina, usa la mano sinistra, quella che secondo il nonno porta sfortuna. Lo sappiamo benissimo, chi come me ha insomma 50 anni sa benissimo che da bambino ti dicevano che non dovevi scrivere con la mano sinistra, la mano del diavolo. Era una superstizione forse, ma Left-Handed Girl la trasforma in un simbolo in cui la mano sbagliata diventa una mano del dissenso, della libertà, della differenza. Su, costruisce un dibattito e un ritratto delicato insieme feroce di Taiwan contemporanea, sospesa tra tradizione e modernità, patriarcato, emancipazione, religione e diritti civili. Ogni gesto di questa madre e delle sue figlie, cucinare, lavorare, scrivere con la mano proibita, diventa un atto politico. Un modo per dire: si può vivere anche fuori dal solco, anche se tutti ti dicono che stai sbagliando direzione. La regia è asciutta, quasi documentaristica, ma trasforma il quotidiano in resistenza e ci ricorda che la rivoluzione a volte inizia da un piccolo gesto, come una bambina che nonostante tutto continua a scrivere con la mano sinistra. Questo film, insieme a tutti i film che abbiamo raccontato, coreani, di questi anni, sta portando intanto a farci conoscere meglio la realtà asiatica, le realtà asiatiche, perché la Cina è diversa da Taiwan, come diversa dalla Corea, come diversa la Corea del Sud, dalla Corea del Nord e dal Giappone. E questo film, che tra l'altro è su Netflix, lo trovate su Netflix, quindi vince un film in piattaforma, la festa del cinema di Roma, anche questo è un segnale molto importante. Sappiamo benissimo quanto Netflix in questi anni stia investendo sulle serie TV di tutto il mondo, ma in particolare sul mondo asiatico, quindi sarà molto interessante andarlo a vedere per intero proprio sulla piattaforma. Ma attenzione, ci sono tante le curiosità che quest'anno alla festa del cinema ci sono stato. Per esempio abbiamo avuto il premio alla carriera all'iraniano Jafar Panahi, oppure abbiamo avuto una mostra fotografica dedicata a Franco Pinna, storico collaboratore di Fellini, con scatti di Giulietta e degli spiriti e di altri set iconici del regista. Ma abbiamo avuto anche in questa sezione la è stata presieduta proprio da Paola Cortellesi, lei che insomma sta avendo un successo molto importante ormai anche alla regia e anche come attrice. E poi abbiamo una novità significativa per introdurre la parte che di solito conduco io in questa trasmissione, ovvero la parte dedicata alle serie TV. Infatti da quest'anno esiste I Love TV, la sezione dedicata con uno spazio molto strutturato alla serialità, ospitando anteprime e stagioni conclusive come quella di Vita da Carlo, che ormai alla quarta stagione abbiamo visto per esempio su Prime Video, oppure la docuserie Uncovered Rome. Poi c'è stato anche, gestito dalla Rai Fiction, un panel sulle nuove frontiere della narrazione televisiva. Ma c'è una serie che sicuramente ha catturato la mia attenzione, forse perché mi ha fatto tornare a quando ero bambino e che quindi, mi ricorda proprio la mia infanzia. Ed è questa qui.
È un pirata. Ha in lui lo spirito della tigre. Chi sei tu?
Sandokan!
Sandokan!
Sarò al tuo fianco per sempre.
Dammi forza ogni giorno, ogni notte.
Eh sì, anche la canzone, devo dire, mi evoca tanti ricordi. Infatti mi bastava la sigla di Sandokan per farmi correre davanti alla TV. Quel ruggito d'apertura, le tigri, i mari orientali, per me i pirati non erano cattivi, erano buoni, lottavano per il bene, lottavano per le ingiustizie. Ed era sì, romantico, avventuroso, un pirata insomma dal cuore nobile. Ma nel 2025 Sandokan torna. Dal 1 dicembre infatti lo vedremo sulla Rai, ma anche su Disney Plus. Ma è un altro viaggio, non c'è più il fascino un po' naif degli anni 70, con costumi di cartapesta e sogni in Technicolor. Ora è tutto molto più realistico, ma allo stesso tempo anche più cupo, spettacolare. La nuova serie, con Khan Yaman nei panni del tigre della Malesia, ha un cast internazionale che mescola, abbiamo detto, azione, politica e un pizzico di malinconia. L'eroe non è più solo, è un ribelle contro l'impero britannico, ma è anche simbolo di resistenza culturale, di identità e di libertà in un mondo dove le frontiere sono tornate a farsi sentire. Per me rivedere Sandokan oggi è come sfogliare un vecchio album di famiglia con le fotografie un po' sbiadite e scoprire che quelle storie d'infanzia hanno ancora qualcosa da dirci, solo che ora la tigre ruggisce con un suono diverso, più moderno, ma sempre capace di farci sognare. Oltre a Khan Yaman nel ruolo del protagonista appunto di Sandokan, troviamo Alessandro Preziosi nei panni di Yanez, fido collaboratore, Ed Westwick nel Lord James Broke, Alan Bloor, Lady Marianne Wilcock e John Annan, il sergente Murray. Insomma, una serie che a me fa rievocare la mia infanzia, quando la TV si vedeva tutte le serie con la famiglia e si vedeva una serie una volta a settimana, dovevi aspettare che arrivasse quell'episodio, e soprattutto se te lo perdevi non lo andavi a recuperare più chissà per quanti anni e per chissà per quanto tempo. Poi arrivarono anche i videoregistratori. E vabbè, con questo tocco un po' così nostalgico che anche in questa puntata abbiamo portato, io invece volevo come ho detto all'inizio, avremo degli ospiti in questa puntata, ospiti che faccio arrivare sul palco. Eccoli qui, saluto Vera Agosti, che ho già visto qualche giorno fa in una puntata speciale dedicata al festival che stiamo, all'evento anzi, che stiamo per presentare, e oggi abbiamo Luan Machado, che adesso vi andiamo a svelare di che cosa si tratta. Perché domani, giovedì 6 novembre alle 18, avremo l'inaugurazione di questo progetto multidisciplinare che si chiama Aeronautica, che è arrivato alla terza edizione presso la Fondazione Luciana Matalon e che andrà avanti fino al 29 novembre 2025. Abbiamo detto che è un festival multidisciplinare, è arrivato alla terza edizione, ma io, Vera Agossi, a questo punto direi che, visto che tu sei la curatrice di questo di questa multidisciplina di quadri, fotografie, spettacoli, insomma, raccontaci esattamente di che cosa si tratta.
Grazie mille, un saluto a tutti quelli che ci stanno vedendo e ascoltando. Allora, Onironautica 3 di Nello Taglietti, come giustamente hai detto, è un progetto molto vasto e molto ricco. È arrivata la terza edizione perché è un viaggio onirico che si è svolto negli anni, con delle edizioni precedenti del 2019 e del 2023. Quindi nel 2025 avremo l'epilogo, avremo l'ultimo capitolo di questo viaggio. Quindi tutto parte da alcuni sogni. Di Nello Taglietti, che è presidente della Fondazione Matalon di Milano, nonché drammaturgo, coreografo e fotografo. E lui è un onironauta, da cui il titolo del progetto. Cosa significa? Significa che è capace di ricordare i sogni ricorrenti che fa la notte, ma anche di manipolarli, di plasmarli a suo piacimento, ovvero sia di indirizzare il sogno nella direzione che lui preferisce. Così è nato questo progetto, che ha un cuore di teatro danza, per cui ecco che poi sarà con noi il ballerino di Butò. Ma è questo spettacolo teatrale che va in scena poi il 22 novembre alle 4 e alle 6, è ispirato al Giappone, ma non solo, per esempio c'è anche il mito greco, ci sono tantissimi altri riferimenti alla letteratura, alla musica, gli ingredienti sono veramente tantissimi, ma presentati in una maniera elegante, armoniosa, potremmo dire con un'attenzione zen, proprio per dare un altro riferimento a quello che è il mondo orientale. Ma domani sera che cosa troverete? Domani sera vedrete soprattutto la mostra fotografica, perché Nello Taglietti ha anche fotografato gli attori, i danzatori coinvolti nella pièce teatrale. E queste fotografie sono molto potenti, sono molto efficaci, veramente riuscito a raffigurare il dramma, con un focus in primo e primissimo piano su quelli che sono i soggetti ritratti che si stagliano su questi sfondi monocromi, che a volte sono in bianco e nero con del fumo a ricordarci il sogno, a volte invece, per indicare la realtà, esplodono in un colore bellissimo e brillante. In più c'è una mostra nella mostra con gli scatti, diciamo, quella che è la preparazione di tutto lo spettacolo del figlio di Nello Taglietti, Gianmarco Taglietti, dove possiamo vedere anche un body performer mentre sta dipingendo sul corpo di una modella le carpe koi, le carpe coloratissime, proprio simbolo del Giappone. E ancora poi un'altra mostra nella mostra di questa maestra calligrafica giapponese che si chiama Sishu, che raffigura in maniera contemporanea le antiche stampe erotiche giapponesi e anche altri dipinti, e quando ci sarà lo spettacolo teatrale saranno poi proiettati dei filmati con dei suoi ideogrammi.
E allora a questo punto io direi che possiamo dare la parola invece a Luan, che ora non vedo, non vorrei fosse caduto, ma intanto lo presentiamo. Lui è un ballerino di danza Buton, eccolo, è tornato. Allora, ci spieghi un attimo intanto, prima di ricordare quali sono gli appuntamenti, che cos'è la danza Buton? Luan, ci senti? Mi sa che non ci sente. Luan? No, è caduto. Va bene, ricordiamo che lui sarà protagonista dello spettacolo, giusto, Vera? Oltre a fare un workshop proprio di questa danza. Vediamo se riusciamo.
L'8 novembre,
sabato, quindi. Workshop a cui ci si può. Ci sono ancora posti, intanto, ti chiedo, perché magari. Ecco.
Sì. Sì.
Ci sono ancora posti.
È possibile registrarsi tramite email, sì.
Luan, ci senti adesso? Non ci sente. Niente. Luan, niente. Purtroppo non riusciamo.
Allora, se vuoi, se posso,
vai.
Dico io due parole su questa danza butò. Certo, non sarò completa come purtroppo il ballerino. Comunque è una danza lenta, con movimenti drammatici e molto pacati, che ricordano quella che è stata per il Giappone, è nata proprio, no, dopo la Seconda Guerra Mondiale, con le tragedie anche legate alle bombe atomiche. Quindi è una danza veramente molto coinvolgente, molto particolare, da studiare, da capire. E quindi vi invitiamo tutti alla Fondazione Luciana Matalan per questo progetto di Nello Taglietti, per scoprire tanto del rapporto tra Oriente e Occidente e viceversa.
Ci riproviamo. Luan, ci senti adesso? Niente, mi sa di no. Allora, io sono in chiusura. Ricordo solo le cose più importanti, ovvero che intanto domani c'è l'inaugurazione alle ore 18 e poi tutti da martedì a sabato c'è la mostra che è libera, giusto? Dalle 10 alle 19 si può accedere alla fondazione gratuitamente, mentre gli spettacoli del 22 novembre alle 16 e alle 18 ci si può registrare, il biglietto costa 10 euro. E poi invece, se si vuole partecipare allo stage di danza butò, si può scrivere a fineart@fondazionematalon.org, oppure dal sito comunque ci arrivate. Io sono in chiusura, quindi vi ringrazio di essere stati con noi. Purtroppo Luan non ci ha sentito, non ha potuto partecipare, però magari ci sarà occasione per un'altra volta. Ringrazio Vera Gosti per essere stata con noi anche oggi. Se volete sapere ancora di più di tutto, potete andare a recuperare la puntata di Young Radio Magazine sul nostro sito www.youngradio.it, insieme anche a questa puntata e a tutte le altre puntate dei programmi che trovate anche su tutte le varie piattaforme di streaming audio. Io invece vi saluto e vi do appuntamento settimana prossima sul serio, perché se manca ancora vado a prenderla a casa. No, scherzo, sta guarendo, e quindi ci sarà di nuovo Rebecca con noi, e vi do appuntamento quindi la settimana prossima per Rebecca.